22 tesi sul momento populista di Carlo Formenti. Nel suo ultimo libro Il socialismo è morto, viva il socialismo! Dalla disfatta della sinistra al momento populista, Carlo Formenti analizza le caratteristiche dell'odierno momento populista difendendo l'ipotesi di un nuovo sovranismo di sinistra. 1. Il populismo non è un'ideologia, in primo luogo perché non esistono testi fondativi paragonabili a quelli di Marx per la sinistra, in grado di attribuire forma coerente e unitaria al discorso populista, poi perché quest'ultimo non è associato a contenuti programmatici univoci. Di più, il fenomeno ha assunto nel tempo forme diversissime dai populismi russo e americano di fine 800 primo 900, entrambi caratterizzati da radici di classe contadine, ma diversi sul piano ideologico ai populismi latinoamericani di ieri, Perón, Vargas e altri, e oggi le rivoluzioni bolivariane in Bolivia, Ecuador e Venezuela, con prevalenti connotati nazionalisti i primi, orientati al socialismo i secondi, per finire con i populismi contemporanei di destra e sinistra negli Stati Uniti, Trump, vostro Sanders, e in Europa, Le Pen, vostro Mélenchon, in Francia, Podemos, vostro Ciudadanos, in Spagna. Esistono tuttavia elementi comuni, a partire dallo stile comunicativo. Mi riferisco, in particolare, all'uso di un linguaggio semplificato e diretto, marcato da un elevato contenuto emotivo, ciò che si dice parlare alla pancia delle persone, è teso a istituire opposizioni bipolari, noi fratto loro, popolo fratto elite, alto fratto basso, eccetera. Per i populisti è inoltre fondamentale raccontarsi come una forza politica del tutto nuova, evitando di ricorrere a parole, idee e categorie proprie dei partiti tradizionali, di destra come di sinistra, e tentando invece di promuovere nuovi significanti in grado di creare un inedito senso comune, di cui il frequente riferimento alla categoria gramsciana di egemonia da parte di intellettuali e leader populisti di sinistra. 2. Il popolo che i populisti aspirano a rappresentare non è un'entità naturale preesistente all'insorgenza del loro discorso politico, a differenza del popolo evocato dal nazifascismo, che rinvia a radici comuni di tipo etnico, razziale, antropologico, storico-culturale, eccetera. Si tratta al contrario di una costruzione politica resa possibile dalla crisi catastrofica di un sistema di potere consolidato. Il momento populista sorge quando una determinata formazione egemonica, come il sistema liberal-democratico, non è più in grado di far fronte alla proliferazione di domande sociali che restano insoddisfatte. L'accumularsi di istanze cui il sistema non riesce più a rispondere in modo differenziale fa sì che, fra tutte queste richieste inascoltate, si stabilisca una relazione di equivalenza trasversale che tende ad accomunarle. È appunto questa relazione a generare le condizioni per l'emergenza di un popolo, che altro non è se non l'insieme dei soggetti associati da una relazione antagonista nei confronti dell'oligarchia che concentra nelle proprie mani il potere economico, politico e mediatico. In altre parole, si potrebbe dire che è solo attraverso la relazione con un sistema di potere vissuto come nemico che si costituisce l'identità di un popolo. L'unità politica del popolo, in quanto insieme eterogeneo di settori che vivono una contraddizione antagonistica con il potere, non è a sua volta un dato, è essa stessa il prodotto di un progetto di costruzione politica. Il colore di tale progetto dipende da quale delle domande insoddisfatte riesce a imporsi come egemone, cioè ad assumere il ruolo di incarnare fratto rappresentare la totalità delle altre. Muta, per esempio, in relazione al prevalere della domanda di sicurezza, per esempio protezione dai flussi migratori, o della domanda di uguaglianza e giustizia sociali ed economiche, protezione dagli effetti del processo di globalizzazione. Il peso relativo che il programma di una formazione populista attribuisce a tali domande è uno dei fattori che consente di distinguere fra populismi di destra e di sinistra. 3. Le sinistre tradizionali, socialdemocratiche e radicali negano a priori che possano esistere populismi di sinistra, al punto che fanno un uso spregiativo dell'aggettivo populista come sinonimo di reazionario o addirittura fascista. C'è chi ha giustamente commentato che populista è l'aggettivo cui la sinistra ricorre per designare il popolo quando quest'ultimo smette di accordarle fiducia. Dopodiché esistono molti criteri per distinguere fra populismi di destra e sinistra. I primi rappresentano il popolo come insieme della gente comune, i secondi come insieme degli strati inferiori della popolazione. I primi si propongono di sanare l'ordine politico strappandone il controllo alla casta, senza metterne in discussione le strutture sociali e istituzionali. I secondi rivendicano obiettivi anticapitalisti più o meno espliciti e radicali e si propongono di democratizzare lo Stato. Non si può tuttavia negare che esistano zone grigie in cui le visioni si sovrappongono, dall'opposizione fra localismo e cosmopolitismo a quella fra valori comunitari e individualismo borghese all'atteggiamento critico nei confronti dell'esaltazione del nuovo e della modernità. 4. Anche se e quando riconoscono l'esistenza di populismi di sinistra, le sinistre tradizionali ne contestano la rappresentazione del popolo come totalità che prescinde dalle divisioni di classe, vedi la critica all'ingenuo slogan del movimento Occupy Wall Street, che contrappone l'1% dei super ricchi al 99% di tutti gli altri. Qui entra in gioco un nodo cruciale che occorre sciogliere se si vuole cogliere l'essenza del fenomeno populista come forma della lotta di classe nell'era del capitalismo globalizzato e finanziarizzato. Le ambiguità ideologiche del populismo sono inevitabili nella misura in cui esprimono ampie alleanze fra classi sociali, a loro volta incerte sulla propria identità, nonché prive di autonomia politica e autocoscienza. La grande narrazione marxista si è sempre fondata sulla ricerca di un soggetto rivoluzionario privilegiato. Tale ricerca suona anacronistica in un'epoca in cui ristrutturazione capitalistica, delocalizzazioni produttive, globalizzazione e finanziarizzazione dell'economia, annientamento delle rappresentanze tradizionali degli interessi proletari hanno causato una stratificazione delle classi subalterne, fino a ridurle ad amorfo insieme di individui. In tale contesto la classica contraddizione fra capitale e lavoro sembra lasciare il campo alla contraddizione capitale contro tutti. In effetti è questa la filosofia che ispira la categoria postoperaista di moltitudine, fondata sulla tesi che il capitalismo contemporaneo mette al lavoro la vita stessa. Ma tale visione ha il difetto di riproporre la logica della definizione di un soggetto salvifico della rivoluzione. La si potrebbe descrivere come il tentativo di estendere l'identità operaia all'umanità intera. La logica gramsciana della costruzione di un blocco sociale articolato su differenti classi, gruppi e identità collettive appare assai più realistica. Nella versione del populismo di sinistra tale logica assume una coloritura plebea, nella misura in cui l'analisi della composizione di classe viene di fatto ricondotta alla distinzione fra tre grandi stati postmoderni, oligarchi, classe media e un gigantesco terzo stato composto da tutti i perdenti della globalizzazione. Di conseguenza, l'obiettivo diventa costruire il blocco sociale fra terzo stato e classi medie impoverite e fratto o minacciate dalla globalizzazione, per esempio piccoli medi imprenditori. Per concludere, costruire l'unità popolare significa organizzare il potere della plebe nel momento storico in cui i vecchi strumenti del movimento operaio non funzionano più. 5. Un altro aspetto del populismo che irrita le sinistre è l'impossibilità di fare a meno della figura di un leader carismatico. Queste forze presentano un contraddittorio miscuglio di democraticismo, contingentamento dei tempi di intervento nelle assemblee, reversibilità delle cariche, vincolo di mandato per gli eletti a cariche istituzionali, esaltazione della rete come canale di partecipazione democratica, eccetera. E centralizzazione del ruolo di direzione politica che quasi sempre si concentra nelle mani di un leader e del cerchio magico dei suoi più stretti collaboratori e consiglieri. Premesso che l'esaltazione del leader è un elemento ricorrente anche nella storia del movimento operaio, alcuni suggeriscono che sia possibile distinguere fra populismo di destra e di sinistra proprio a partire dalla rappresentazione del leader, il quale è per il primo un uomo dotato di virtù eccezionali che si eleva al di sopra della massa, per il secondo un uomo dotato di qualità non comuni ma non diverso dall'uomo comune, un primus inter pares. Non credo però che il vero problema sia questo. Il punto è che tanto l'esaltazione del leader quanto quella della democrazia diretta e partecipativa rispecchiano la natura di forze politiche che sono partiti movimenti scarsamente istituzionalizzati. È possibile che questa struttura rifletta una fase sperimentale e transitoria nel percorso di ricerca di soluzioni organizzative e istituzionali alla crisi della democrazia rappresentativa. Che le istituzioni liberali si siano trasformate in regimi post-democratici, svuotando di senso qualsiasi reale possibilità dei cittadini di condizionare le scelte del potere, è un dato di fatto. Tale evoluzione può essere descritta come una sorta di divorzio fra tradizione liberale e tradizione democratica, a sua volta riflesso del divorzio fra democrazia e mercato. L'articolazione fra la prima, fondata sul governo delle leggi, sulla libertà individuale e sui diritti umani, e la seconda, fondata sulla sovranità popolare e sui principi di uguaglianza e di parità fra governanti e governati, si sta rivelando come il prodotto contingente di una fase storica in via di esaurimento. Se le cose stanno così, è evidente che il populismo, con tutti i suoi limiti e contraddizioni, rappresenta l'unico concreto tentativo di reintrodurre l'elemento democratico negli attuali sistemi rappresentativi. 6. Che la globalizzazione sia l'esito di una tendenza di sviluppo oggettiva del modo di produzione capitalistico, oltre che portatrice di per tutti, è una mistificazione alimentata dalla narrazione liberal-liberista, nonché fatta propria da una sinistra intrisa di progressismo, la quale pensa che ogni balzo evolutivo del capitale, pur comportando spiacevoli effetti collaterali, avvicini l'avvento di un mondo migliore. Accettare questa narrazione significa non saper distinguere fra internazionalizzazione della produzione e degli scambi commerciali, processo da sempre associato al capitale, e globalizzazione come strategia di quella guerra di classe dall'alto che il capitalismo ha avviato a partire dalla crisi degli anni 70 del secolo scorso. Il centro di irradiazione del cosiddetto processo di globalizzazione è stato, non a caso, la potenza egemone degli Stati Uniti che, attraverso la deregulation dei flussi di capitale e di merci, ha messo in atto un progetto di mercatizzazione del mondo in base al principio secondo cui chi domina i mercati domina il mondo. Il braccio armato di tale progetto sono le grandi imprese transnazionali, in larga maggioranza americane, in ragione della loro capacità di muovere capitali, merci e persone inseguendo le condizioni più favorevoli offerte da mercati del lavoro, politiche fiscali e sistemi giuridici locali. Ma pensare che ciò comporti la fine dello Stato-nazione è un'idiozia. In primo luogo, le multinazionali non avrebbero potuto espandersi senza il sostegno e l'aiuto dei rispettivi stati di origine. Inoltre, se è vero che sono abbastanza potenti per condizionare le scelte della politica in misura inversamente proporzionale alla forza degli stati in cui operano, è altrettanto vero che gli stati al centro del sistema mondo le utilizzano a loro volta per pompare valore dai paesi periferici. In conclusione, la globalizzazione è un processo politico non meno che economico, sostenuto e accompagnato dagli stati più potenti, Stati Uniti su tutti, che se ne servono per ristrutturare l'ordine mondiale con la complicità delle elite nazionali subordinate. 7. Quanto asserito nella tesi 6 può essere formulato anche così. L'obiettivo della globalizzazione come progetto politico non è liberare il capitale dal giogo degli stati, bensì da quello della democrazia. Il neoliberismo non vuole distruggere lo Stato, al contrario vuole costruire uno Stato forte, ma non democratico. La battaglia ideologica contro il nazionalismo va di pari passo con quella contro il socialismo e ha l'obiettivo strategico di spezzare il legame fra Stato e democrazia. L'unica forma di democrazia accettabile dal capitalismo globale è quella rispettosa del mercato, vale a dire la democrazia puramente formale garantita dallo Stato liberale. Il nazionalismo di destra cede il passo al cosmopolitismo liberale e allo pseudo-internazionalismo di sinistra quali ideologie ufficiali del sistema. 8. Eventi come l'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti, la Brexit inglese, i successi elettorali dei populismi di destra e sinistra in vari paesi del mondo e il ritorno di politiche protezioniste non sono tanto l'esito della controffensiva di settori capitalistici arretrati che tentano di rianimare l'ideologia nazionalista, quanto sintomi del fatto che la macelleria sociale innescata dai processi di globalizzazione ha delegittimato la narrazione globalista che ha a lungo alimentato le speranze di milioni di esseri umani in un futuro migliore. Trump non è il boia del globalismo, ma il medico legale che ne certifica il decesso. La crisi della globalizzazione era già in atto prima degli eventi in questione, come certifica il calo degli scambi commerciali che ha anticipato la più che fatto seguito alla reintroduzione dei dazi, oltre al riaccendersi del conflitto imperialista fra grandi potenze per la spartizione del mercato mondiale. Tuttavia le cause principali sono sociali e politiche, a partire dalla resistenza crescente delle larghe masse dei perdenti nel gioco della globalizzazione nei confronti delle politiche liberiste. 9. La crisi della globalizzazione ha colto di sorpresa e gettato nel panico le sinistre convertite al cosmopolitismo, le quali, non disponendo al contrario dei liberali di soluzioni politiche di ricambio, reagiscono, se va bene, etichettando come reazionarie, se non fasciste, le idee sovraniste, aggettivo che, al pari di populista, viene usato con significato spregiativo, senza distinguere fra le differenti modalità di impostare la questione della sovranità nazionale. Se va male, confluendo con il plauso dei media mainstream assieme a liberali e socialdemocratici in un fronte antipopulista e antinazionalista. Parole come patria e nazione suscitano rabbia e incutono terrore negli eredi di quella cultura politica che, fino agli anni 70 del secolo scorso, era ancora consapevole del fatto che tutte le rivoluzioni socialiste sono state anche, talvolta soprattutto, rivoluzioni nazional-popolari, che ancora masticava gli insegnamenti di Marx e Lenin sulla questione nazionale, e che leggeva con passione le opere di autori come Franz Fanon e Samir Amin sul tema. Nei decenni successivi, le sinistre hanno viceversa adottato un internazionalismo astratto che ha finito per somigliare sempre più all'ideale cosmopolita di un mondo pacificato e unificato dagli scambi economici. Questa ideologia da cittadini d'un mondo senza frontiere rispecchia valori e interessi del ceto medio riflessivo e delle sue aspirazioni di mobilità fisica e sociale, un ceto che ignora interessi e bisogni della stragrande maggioranza della popolazione mondiale che vive inchiodata al luogo di nascita. Per salvarsi l'anima e dimostrare che conservano attenzione nei confronti degli ultimi, costoro sbandieranno la propria solidarietà nei confronti dei migranti e difendono una politica no border di accoglienza illimitata. Tale atteggiamento rimuove: 1. Il fatto che il principio di libera circolazione delle persone serve a nascondere che tale circolazione non è affatto libera, ma il prodotto di coazione economica e politica. 2. Il fatto ampiamente riconosciuto e analizzato da Marx che l'immigrazione fa comodo in primo luogo al grande capitale, che può così attingere a un ampio di mano d'opera a basso costo e priva di ogni potere contrattuale. 3. Il fatto che il fenomeno accelera e favorisce il processo di smantellamento del welfare, fondato sull'esistenza di una comunità nazionale socialmente e culturalmente sufficientemente omogenea. Se poi i proletari autoctoni reagiscono all'impatto del fenomeno sui quartieri popolari e ai suoi effetti di dumping sociale votando per i movimenti populisti, vengono derisi, si nega l'esistenza stessa del problema declassato a effetto di propaganda e manipolazione ideologica e accusati di razzismo. 10. La difesa della sovranità nazionale è necessariamente di destra. La risposta negativa è implicita nelle tesi precedenti, ma vale la pena di aggiungere ulteriori considerazioni. In primo luogo è evidente che esistono due idee di nazione, la prima naturalistica, la quale presume che la nazione esistesse ben prima della nascita degli stati moderni e delle rivoluzioni borghesi perché affonda le radici in fattori fisici, climatici, di sangue e suolo, eccetera. La seconda è invece consapevole che la nazione, al pari del popolo, è un prodotto storico della vita politica. Per questa seconda visione la patria non è comunità immaginata bensì res publica, una società concreta di uomini e donne che lottano per l'autogoverno dei cittadini, l'indipendenza nazionale e la sovranità popolare. È il punto di vista che oggi sostengono i movimenti populisti fratto socialisti, da Sanders a Podemos a Mélenchon, e che in passato sostennero autorevoli esponenti della Terza Internazionale come Karl Radek, assassinato da Stalin nel 1937. Il quale invitava il Partito Comunista Tedesco ad assumere la guida della resistenza del popolo tedesco alle condizioni neocoloniali che gli erano state imposte dalle potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale, argomentando che in caso contrario sarebbero stati i nazisti ad assumersi il e a conquistare il potere, come puntualmente avvenuto. E infine il punto di vista che afferma che l'internazionalismo può esistere solo come rapporto di solidarietà fra nazioni indipendenti e sovrane, come cooperazione fra uguali. 11. Il rapporto fra nazioni del centro e nazioni semiperiferiche e periferiche incorpora una relazione di dominio e sfruttamento fra classi straniere e locali. Sia Marx che Lenin avevano ben presente il fatto che il saccheggio perpetrato dai paesi occidentali ai danni del resto del mondo era la causa fondamentale dell'imborghesimento del proletariato delle nazioni industrialmente avanzate. Autori come Fanon, Amin, Wallerstein e altri hanno arricchito la teoria marxista dimostrando come le nazioni periferiche non ospitino economie precapitaliste, ma siano pienamente integrate in un sistema capitalistico mondiale nel quale la loro arretratezza è condizione necessaria per la crescita e lo sviluppo delle nazioni del centro. Questa verità non vale oggi solo per quei paesi ex coloniali che stanno rapidamente ricadendo sotto il dominio delle potenze imperialiste occidentali e di altre potenze emergenti, vale anche per la relazione fra paesi del nord e del sud Europa e in alcuni casi come quello italiano vale per il rapporto fra nord e sud all'interno di un singolo paese. Ecco perché la riconquista della sovranità nazionale è l'unica strada percorribile per riottenere il controllo collettivo sulle proprie risorse, sulle politiche economiche e sociali e sui flussi di capitali, merci e persone. Segue seconda parte.